Prima di passare alla parola, magari volevo cercare di ascoltare un paio di testimonianze. Veronica, poi se te la senti magari dire cosa pensi. Diciamo questo, che ora ci sono delle situazioni molto evidenti che sono sbagliate, peccati grossolani, diciamo così, che sono chiaramente sbagliati, ma ci sono poi tante situazioni, diciamo, più interiori, meno visibili, apparentemente neanche dannose per chi ci sta intorno, ma che però ci complicano l'esistenza. E magari quello che possiamo sentire adesso può essere molto individuale, molto personale. Magari in certi aspetti possiamo anche noi, se siamo liberi, aperti, identificarci, per permettere poi al Signore di operare nel profondo della nostra vita. Ora, uno che non è un ladro, non è un assassino, non è un adultero, il Signore non ha commesso niente. Non vede grandi peccati nella sua vita, cioè, non si sente in colpa davanti a Dio, ma però può avere tante altre realtà interiori nelle sue relazioni col prossimo, o di mancanza di libertà propria, o di agire limitando la libertà di chi ti sta vicino. Ci sono anche queste cose importanti che possono complicare la relazione e ci impediscono di amarci gli uni gli altri come Dio vuole, quindi molto. Sono importanti questi dettagli, no? E dovremmo anche noi, diciamo così, concentrarci un po' su queste cose per essere poi dopo capaci di amarci un po' di più, perché lo scopo di questo lavoro è quello di essere in grado poi di amarci un po' di più, di pensare un pochino anche agli altri, di renderci conto di chi ci sta intorno, di essere disponibili per un lavoro che Dio forse ci vuole affidare, un ministero, una chiamata, dedicandoci alle realtà altrui, preoccupandoci per gli altri e non soltanto preoccupandoci di stare bene noi, che serve inizialmente, ovviamente, ma che poi deve cambiare come attitudine. Se vogliamo rimanere vivi nello spirito, percepire stimoli e una certa soddisfazione, continuare questo cammino. La scrittura ci dice che noi abbiamo avuto per correttori i nostri padri, cioè i nostri genitori ci hanno più o meno disciplinato, insomma, ci hanno educato. Ogni genitore, anche moderno, che avrà un figlio, no, dovrà anche pensare a educarlo, cioè a correggerlo, a guidarlo. Non si può soltanto mettere al mondo dargli da mangiare e basta. Qui ci vuole un po' di sapienza. Dice che i nostri genitori ci hanno educato come sembrava loro bene. Come al genitore sembrava giusto e logico, no? Quelli hanno agito sul figlio, come sembrava loro giusto. Però l'educazione dei nostri genitori ci ha creato più delle volte molte problematiche, molti condizionamenti. Ci ha creato soprattutto il concetto di fare come chiedono loro per poter essere loro graditi e quindi accettati. Questo ha creato un sacco di problematiche. Un comportamento tale che possa essere gradito, no, al genitore. Quindi assecondare l'idea del genitore. Dice però che poi invece Dio ci corregge per il nostro bene. Però il genitore si è educato secondo quello che a lui sembrava giusto, ma Dio ci educa per il nostro bene, sono due cose completamente diverse. Il genitore spesso e volentieri non sa cosa è buono per il figlio. Mentre Dio lo sa. Il genitore educa secondo quello che a lui sembra, mentre Dio opera per crearci del bene, no? Quindi per poter essere guidati, diciamo, da Dio, no? Dobbiamo essere persone capaci di guardarci dentro, liberi di poter vedere quello che siamo, presentarci a Lui senza la paura del rifiuto. Spesso volentieri in famiglia, se non si fa quello che il genitore chiede, o vola una sberla, o c'è il rimprovero, o ti tengono all'uso, e quindi è un modo per soggiogare, soffocare il figlio, che poi sviluppa nel suo interiore anche sentimenti molto ostili, negativi, oltre al rigetto, anche la rabbia, la ribellione. Quindi per poter lasciare che sia Dio a guidarci e a farci intendere ciò che è buono per noi, dobbiamo arrivare al punto di sentirci liberi di vederci come siamo, e liberi di percepire che Dio in Cristo ci accetta anche con tutti i nostri limiti e difetti, avere la convinzione di essere accettati comunque. Quando c'è la libertà di vederci per come siamo e siamo convinti di essere accettati comunque, lì comincia il lavoro di guarigione, di liberazione, di cambiamento. Lì Dio può incominciare a farci del bene, cioè a presentarci quelle cose che sono buone per noi. Quando poi lo sperimentiamo, lo comunichiamo che stiamo vivendo una realtà nuova, positiva. E di questo ringraziamo il Signore. È una tornata, questa è una testimonianza per lui.
Io ultimamente avevo un po' un atteggiamento di critica nei confronti della Chiesa e avevo un po' parlato con Lamberto che ero poi arrivato al discorso di evangelizzazione, magari con l'avvio di nuove persone, dei impatti che possono avere della Chiesa, tutte queste cose fanno. E esprimendo a Lamberto questo mio disappunto, mi rendevo conto alla fine che il problema era più mio che della Chiesa, nel senso che erano più che altro delle mie aspettative, della paura che eventualmente gli altri potessero avere un'immagine negativa sulla Chiesa e conseguente su me, no? Principalmente su me, usando il discorso dell'immagine della Chiesa. Però la cosa bella che ho sperimentato parlando con lui e quando lui anche in Chiesa, è stato che con più esprimevo questi miei atteggiamenti di critica, però sono arrivato a un certo punto che li esprimevo come per dire, io ho questi pensieri, cioè, voglio dire, li esprimo anche perché non so, li metto lì, poi quindi più meno male, più molto cosa. Mi sono reso conto che ho provato una sensazione nuova di liberazione, di non spaventarmi magari per il fatto che mi venissero dei pensieri così. L'importante è esprimermi, esporli senza giudizio, senza rabbia, senza, cioè, voglio dire, se mi vengono dei pensieri, sono delle cose, lo dico. Perché io ho capito come in Maria può utilizzare queste situazioni negative, che sono tutte le mie nascoste dentro di te, che infine cominciano a prendere una certa importanza, cominciano le mie abilità che possono arrivare poi a fare dei danni. Io comunque quello che sto sperimentando da questa situazione, per me è la prima volta, è una situazione nuova, è proprio una situazione proprio di libertà, di sentirmi tranquillo e sereno anche nell'esprimere questi pensieri, quello che sento, che
Non tutti hanno queste problematiche, magari c'è qualcuno che ha difficoltà a esprimere un'opinione di critica negativa perché teme subito il rifiuto. Quindi, temendo il rifiuto, temendo che adesso mi escluderanno, non dico nulla, me lo tengo dentro. Magari questo concetto che ho detto poi lavora, no? Lavora, lavora. Dobbiamo chiaramente acquisire quella libertà di poter esprimere quello che percepiamo senza sentirsi rifiutati. È chiaro che magari io che sono la guida della Chiesa posso avere un'opinione diversa, come più delle volte è, no? Però questo non include un rifiuto. A volte anzi magari si può ricevere un'indicazione che elaborata può dare qualche frutto positivo, ovviamente. Però la libertà di esprimere, no? L'apprezzamento e anche la critica, senza offendere, senza condannare, ma senza sentirsi poi rifiutati, ovviamente, o messi da parte, o considerati un disturbo, no? Logicamente. Quindi, il Signore vuole renderci liberi, no? Liberi anche di poter essere quello che siamo. Esprimere e poi valutare se quello che io sono o quello che primo è buono per me oppure no, e poi ci comporteremo di conseguenza. Rimanendo su questa linea, siccome io stiamo contattando un po' di persone in giro per l'Italia, noto che c'è molto legalismo, c'è il concetto di dover fare per il Signore, doversi comportare in un certo modo. Gradire Dio. La legge dice non fare, non dire, non sentire, non percepire. Però noi ci sforziamo di non albergare pensieri o sentimenti che sappiamo essere contrari a Dio e di non fare cose che sappiamo essere contrari a Dio. E rientriamo nello sforzo umano. Quando poi qualcuno osa dire magari che le cose non gli vanno molto bene, allora scatta poi la condanna. Legalismo e condanna, cioè le cose non ti vanno bene perché hai un peccato nascosto, perché non cammini come Dio comanda. Metti a posto la tua vita, non hai fede a sufficienza, la legge, no? Quando diciamo non hai fede a sufficienza è come se ti imponessimo una legge, cioè devi avere fede. Devi star bene, devi essere contento, devi essere felice. Devi sentirti in pace, la legge. Ma dice la parola che Gesù ci ha liberato dalla maledizione della legge. Quindi cosa vuol dire? Che la legge non c'è più. Però seguire dei comandamenti, dei principi, per noi è più semplice, facile. Cioè capiamo meglio cosa vuol dire. Se trovo il cartello e dice non buttare rifiuti, so che non dovrei buttarli, insomma. Ho in mano un sacchetto di immondizia, il cartello che mi dice non buttare rifiuti, dico non devo farlo. Con la tentazione è lo stesso, la tentazione di nascosto. Però ecco, se noi abbiamo questo concetto di fare e non fare, sembra apparentemente più chiaro. Non ci aggrappiamo alla legge, come una forma più comprensibile di un cammino spirituale. Però più delle volte la legge condanna, la legge non ha misericordia, non ha compassione, la legge non comprende, la legge punisce, castiga, rifiuta, elimina, condanna. Il Signore ci dice in più occasioni: io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. E se uno non ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Gesù non è venuto a giudicare, a valutare quanto siamo peccatori, a valutare quanto noi siamo lontani da Dio, dalla sua parola. Non è venuto a considerare le nostre singole azioni e a puntare il dito, ma è venuto a salvare. E lo ripete anche sempre in Giovanni questo. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto per salvare, non è venuto per condannare, non è venuto per giudicare, non è venuto per farci notare quanto lontani siamo dalla volontà di Dio, ma è venuto ad aiutarci per poterci portare vicini alla volontà del Signore. Siccome però abbiamo tutto ricevuto un'educazione un pochino umana, molto male, dove tutti abbiamo capito che se facciamo le cose che ci vengono dette siamo accettati, se invece facciamo le cose che, no, che ci vengono, se non le facciamo veniamo rifiutati. Allora c'è il concetto che se io ubbidisco sono accettato, se disubbidisco sono rifiutato, e questo concetto lo buttiamo pari pari sul Signore. E siccome tutti abbiamo dovuto rincorrere i nostri genitori per sentirci amati da loro, una vita a cercare, a mendicare un po' di amore, un po' di apprezzamento, un po' di accettazione, facciamo lo stesso con Dio. Ma il Signore è venuto per salvare, non per giudicare, per liberarci dalla nostra condizione, per toglierci il giogo. La legge era un giogo tremendo che schiacciava ogni essere umano. Il non devo è un giogo bestiale. è venuto per liberarci dal giogo, è venuto per darci il riposo. Dice: entrate nel mio riposo. E ci invita ad andare a lui, dice: tutti voi che siete aggravati e travagliati, venite a me. Ma chi può andare a Gesù? Uno che si sente aggravato e travagliato. Uno che sente che c'è un gioco insopportabile, allora va dal Signore. Io darò riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è leggero. È lieve la mia vita, è il peso che io voglio darvi. Per trovare una relazione con Gesù sana. Noi siamo chiamati ad avere una relazione stretta con Gesù Cristo. Noi siamo chiamati a entrare in un concetto di salvezza, di liberazione, di guarigione. Il nostro rapporto con Dio in Cristo non è un rapporto di legge, di legalismo. Se non fai sarai punito. Ma è una relazione che deve portarci la visione di salvezza, liberazione, guarigione. È il compito di Gesù. Quindi avere queste realtà davanti a noi, il mio rapporto con il Cristo, è un rapporto che deve portarmi liberazione, guarigione, salvezza. Quando il Signore dice poi ancora, o meglio, Giovanni, che dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose finché non pecchiate. Ma seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Non dobbiamo avere paura di sbagliare. Lo sbaglio, l'errore, la caduta non vuol dire automaticamente rifiuto. Abbiamo un avvocato che ci difende, che prende la nostra parte, si fa carico della nostra causa. Gesù è detto anche la propiziazione dei nostri peccati, cioè Gesù ci rende Dio propizio. Non è il nostro fare che ci rende Dio gradito, ma è Gesù che ci ha reso Dio propizio. Dio guarda già con occhio favorevole la nostra anima, grazie a Gesù. Quindi anche se sbagliamo, se cadiamo, se facciamo degli errori, noi abbiamo comunque un Dio che ci è propizio in Cristo. E questo è un concetto che deve entrare chiaramente nel nostro mondo. Avere la sensazione, che forse per noi è strana, perché non siamo abituati, di essere accettati comunque anche quando facciamo il contrario di chi abbiamo di fronte. Quando agiamo in un modo che magari offende anche chi ci sta di fronte, in questo caso Gesù, ci sentiamo comunque accettati e amati da Lui lo stesso. Forse è un po' strano, forse facciamo fatica a accettarlo. Siamo talmente abituati a comperarci l'amore e l'accettazione, a comperarci qualche vantaggio, che facciamo fatica a percepire questa grazia, questa misericordia, questa accettazione incondizionata. Ma quando mi rendo conto che Gesù mi accetta così come sono, non ho più paura di sbagliare, non ho più paura di vedermi per quello che sono, non ho più paura di esprimere quello che sono. E sento che posso andare sempre e comunque al trono della grazia per trovare l'opportuno soccorso. Quindi crolla ogni sforzo umano, ogni bisogno profondo, nascosto, inconscio, di operare in un certo modo per sentirci graditi al Dio Padre Onnipotente. Crolla tutto, siamo persone più vive. Il Signore dice giustamente, se dice, se mi confessi il tuo peccato, io ti perdono e ti pulisco. Non dice, però è ancora peccato un'altra volta, sei ancora caduto, non dovevi cadere, è pericoloso, perché te la porta al demonio, stai attento, guarda. Non dice, confessamelo che io ti pulisco. Senza tante storie. Questo tipo di rapporto, perché per noi più diciamo rapporto, è una relazione. Non è una religione, una legge. Stai attento, non leggi. Se sbagli, guarda che ti riprende, ti rifiuta. Se sbagli, arriva il demonio. Beh, con la paura, sono attento. Più paura che libertà. E poi c'è questa coscienza, non vedo di noi. Siamo accettati sempre e comunque. Che Gesù non è lì per giudicare, ma è lì per salvare. Salvare di da che cosa? Da quello che io incomincio a rendermi conto mi danneggia la vita. Il rapporto non è più tanto la legge devo fare, ma devo incominciare a capire che certi atteggiamenti sono dannosi per me, cose che mi dicono ormai da un sacco di tempo. Modificare il rapporto col Signore, non di legge. Lui mi dice devo fare, mi devo sforzare per essere come lui vuole che io sia. È sbagliato, non ti produce niente, complica la tua vita, allontana l'opera salvifica del Signore. Ma quando, grazie a questa accettazione che percepisci, diventi più libero di guardarti per quello che sei, perché non hai più paura di essere rifiutato, allora incominci a vedere che i tuoi comportamenti sono negativi per la tua vita. Incominci a rendertene conto che è meglio cambiare. E allora vai dal Signore, libero. Signore, ho capito che questo mio atteggiamento mi fa del male. Te lo presento, voglio cambiare. Chi mi può cambiare se non tu, che mi ami malgrado sia così? Rapporto sano con Cristo. Quando sono libero di vedermi per quello che sono, perché mi sento sicuro di non essere mai rifiutato, allora capirò cosa mi danneggia la vita, cosa è veleno per me, e andrò dal Signore col mio peso, col mio travaglio, dico Signore, sono qua curvo sotto il peso del mio atteggiamento, del mio comportamento. Vorrei scaricare tutto su di te, Signore, perché so che tu non mi rifiuti, ma sei qui apposta per liberarmi da questa cosa. Sei venuto per salvarmi e non per giudicarmi. Non sei venuto a dirmi quanti sbagli sto facendo durante la giornata. Non mi stai dicendo che sono indegno del tuo amore. Ma mi stai dicendo che siccome tu mi ami, mi vuoi liberare dal peso che mi porto tutti i giorni. Ma per poter vedere il peso che mi porto, devo essere io a sentirmi libero nell'accettazione, malgrado tutto. Perché è un grande miracolo. Sentirmi finalmente una persona accettata per quello che è. Con tutti i suoi difetti, i suoi errori, i suoi sbagli ripetuti, sentirsi finalmente accettati per quello che si ha, senza dovermi sforzare a fare nulla, senza dover dimostrare niente, senza dover elemosinare un po' di amore e accettazione, ma sapendo che è già mio e basta. Allora potremo vederci bene per quello che siamo. Non devo tenere più niente. Se l'amore ci libera dalla paura, quindi mi vedo per quello che sono, vedo il danno che mi produce essere come sono, dico vado da Gesù, che so che non mi rifiuterà mai. E lui è lì per liberarmi, guarirmi, salvarmi dalla mia condizione. Quindi ogni mio sforzo cessa, non esiste più. Entro nel riposo di Cristo, perché ogni cosa l'ha fatta Lui. Tutti quei comportamenti che possono portare guarigione nel cuore, li ha creati Lui. Tutto quell'atteggiamento mentale che mi libera dall'azione oppressiva del demonio, l'ha creato Lui. La capacità di compiere ciò che Dio ritiene giusto per noi, l'ha fatto Lui. Mi ha messo il riposo. Cosa devo fare? Devo soltanto lasciare che Lui viva in me, basta. Che tutto ciò che Lui è e ha ottenuto possa vivere in me, perché lo compie Lui. Il mio sforzo è quello di lasciargli libertà d'azione, basta. Non devo dimostrare niente a nessuno. Non devo obbedire alla legge che leggo in queste pagine, perché è un macigno bestiale. Non mi devo sentire in colpa ogni volta che sbaglio, perché non ce l'ho fatta ancora una volta a fare quello che il Signore voleva da me. Non sono riuscito, mi sento in colpa. Prendo la frusta e mi colpisco. Non è venuto a giudicarmi Gesù, ma a salvarmi, a liberarmi da quello che mi spiace. Bisogna questa libertà. E quando mi sento così libero, allora sì che potrei dare molto frutto. Perché vado al Signore serenamente. È chiaro che se vedendo la mia condizione dal Signore non vado, per mille ragioni, non ricevo niente. È ovvio questo. Ma quando vedo quello che sono, mi rendo conto che il Signore mi accetta comunque, non mi lascerà mai. E voglio sperimentare cose nuove, vado, posso accedere. E quando c'è questa libertà vediamo cose che normalmente non riusciremo mai a percepire. Perché i legami maggiori che noi abbiamo sono situazioni che non si riescono a percepire giornalmente. Sono cose che riteniamo forse neanche importanti. Non le consideriamo, non le vediamo, non le capiamo. Siamo dominati, controllati da un sacco di bisogni. Soprattutto il bisogno di essere accettati, amati, ben voluti da qualcuno, sentirci di valore per qualcuno. Stiamo sempre mendicando che qualcuno possa dirci bravo, fare un apprezzamento su di noi. Siamo condizionati da un milione di ansie, timori, di ogni tipo. Perché paure e ansie ci stanno rovinando la vita. L'ansia ci corrode tutti i giorni. Ci distrugge, la paura, ci impedisce di essere liberi, di essere quello che vogliamo essere, sempre paurosi che possa capitare qualcosa, sempre ansiosi, sempre sospettosi, mai sereni e rilassati. Una cosa apparentemente non peccaminosa, l'ansia di sbagliare, temendo il rifiuto, sembra un peccato? Si direbbe. È un'infrazione alla legge del Signore? Sembra di no. Faccio del male a qualcuno? Del male a me stesso. Perché vivo in uno stato di schiavitù, di dipendenza, dall'accettazione altrui. È una schiavitù tremenda, di cui una volta non si rende neanche conto. Per questo il Signore dice: io sono la luce del mondo. E quando quella luce brilla, ci fa intendere e ci guida, ci porta alla salvezza, alla libertà, alla guarigione. Liberi di avvicinarci alla luce di Gesù senza paura, per vederci come siamo. E per quanto io mi veda brutto, indegno, non mi potrà questo mai separare dall'accettazione di Gesù perché è venuto apposta per aiutarmi in questo processo di liberazione, che non può avvenire se io non vedo esattamente chi sono e cosa ho dentro. Non posso percepire la misericordia del Signore se non vedo da quante cose mi sta liberando. Se non vedo la sua accettazione, malgrado io sia quello che sia. Se non vedo che mi sta accanto, pur a volte rifiutandolo io. Qui sperimentiamo la sua mente, il suo cuore. E ci aiuta questo a stargli sempre più vicino perché percepiamo che è lì per noi. Che è lì appositamente per servirci, per aiutarci, per liberarci, guarirci, salvarci. È ogni sforzo cade. Ogni tentativo legalista crolla. E possiamo anche così insegnare agli altri. Piuttosto che dire a qualcuno, attento, guarda che stai sbagliando, guarda che quello che stai facendo è negativo, apri la porta al demonio. Invece di parlare così, diciamo, sì, certo, forse ho sbagliato, però il Signore è pronto per aiutarti. Vai a Gesù. Che è venuto appositamente per darti la mano. Diamo il messaggio positivo. Io vengo accusato di essere abbastanza negativo, però do un messaggio positivo. Non diciamo, hai sbagliato, non è giusto, se continui così finirai male, apri la porta al demonio, non parliamo per dire così. Facciamo notare che c'è Gesù Cristo, che è venuto per farci intendere cosa è buono, cosa è meglio per noi. Cosa può farci del bene? Quindi pur essendo quello che siamo, pur essendo peccatori, pur perseverando nel peccato, pur essendo indegni, quello che volete voi, possiamo andare a Gesù. Perché lui possa illuminarci, farci comprendere le cose, darci una mano per liberarci da quella condizione. Quindi per concludere, un punto importante, la libertà, dono meraviglioso di poterci vedere per quello che siamo, senza sentirci rifiutati, messi da parte, questa grande libertà, di vedere tutto il marcio che c'è dentro di noi, se c'è. E di sentirci comunque accettati e amati, questa grande libertà ci consente di entrare in un processo di cambiamento, di salvezza, di liberazione, di guarigione, perché ci consentirà di andare tranquillamente avanti a Gesù, per chiedere il suo aiuto, non per sentirci giudicati e condannati, ma con tutto il peso della nostra miseria. Andare davanti al Signore, vedendolo con le braccia aperte, disposto a aiutarci e a chiedere aiuto per uscire da quella condizione. E quindi poter sperimentare un cambiamento vero, reale, positivo e incominciare a percepire cosa è buono per le nostre anime, cosa ci fa del bene. E quindi perseverare in questo percorso. E più ci rendiamo conto che quello che il Signore ci dice è buono per noi, più noi avremo il desiderio di sapere cosa c'è in noi che non va, non di coprire, o di sforzarci per essere graditi a Dio, ma vogliamo sapere cosa c'è che non va perché andando a Gesù lui mi può liberare e guarire, ma se lo copro non ricevo niente. Il legalismo è una grande condanna. Siamo sotto la grazia. L'amore di Cristo, la sua forza, capacità per liberarci e guarirci. E parto e concludo dal bisogno di percepire questa grossa e potente libertà di vedersi per quella che siamo. Amen.